ieri,
facendo un piccolissimo riassunto che deve aiutarci a riposizionarci su questa parte di programma che è la primissima e che ci richiama ad osservare i materiali da un punto di vista della loro composizione atomica. Quindi in questo viaggio nella scienza dei materiali noi partiamo dall'unità base della materia che è l'atomo. E su questo voi già conoscete tutto, quindi noi ci riserviamo invece una fetta che riguarda l'organizzazione degli atomi in quelle che vengono chiamate strutture cristalline o strutture amorfe. E la prima cosa che abbiamo fatto è stata proprio definire la differenza tra una struttura cristallina e una struttura amorfa. Come si chiama lei?
Nicolò.
Ci siamo già. Nicolò, qual è la differenza, se la ricorda, tra materiale cristallino e materiale amorfo? C'è qualcuno che la ricorda? Coraggio, non sono, quando sono stato, faccio parte del collegio dei docenti che insegna nelle strutture carcerarie. La primissima volta che sono stato in carcere, non da prigioniero, quindi ma da docente, la guardia, in un'aula molto più grande di questa, ha invitato i carcerati ad avvicinarsi un pochino, come facciamo noi, venite verso i primi banchi, tanto non vi deve interrogare. Ora, se voi ci date interrogare dentro un carcere, un carcerato ha detto che è un giudice, quindi nel vostro caso invece non vi voglio interrogare nel senso di interrogare con il voto, al contrario, ma vi sto interrogando come un giudice, ma un giudice buono, quindi un giudice che vuole ascoltare che cosa avete da dire su questa tematica qua.
Lorenzo. Solito cristallino, agli atomi disposti in un ordine ordinato a lungo raggio. Anche quello morto possiamo trovare un ordine a corto raggio, ma a lungo raggio.
Sì, bravo. Quindi noi abbiamo l'organizzazione degli atomi secondo uno schema geometrico preciso che si ripete nelle tre direzioni dello spazio. A lungo raggio, quindi. Se invece andiamo ad osservare un materiale con delle caratteristiche diverse, che quindi ha a corto raggio, quindi osservandolo in una sua porzione, un determinato ordine, che però si perde quando noi andiamo a fare un'osservazione generale, beh, questo è un materiale cosiddetto amorfo o non cristallino. E quindi abbiamo anche visto quali sono le celle principali. Abbiamo detto che sono 7 categorie e 14, che contengono quindi 14 reticoli, di cui noi però ci vorremmo occupare soltanto di 3 in particolare, perché il 90% dei materiali vanno a solidificarsi, quindi partendo da un materiale fuso, solidificano secondo principalmente 3 schemi che abbiamo anche già imparato, e sono quello cubico a corpo centrato, quello cubico a facce centrate e l'esagonale compatto, con i rispettivi acronimi. Cubico a corpo centrato sarà CCC. Cubico a facce centrate sarà CFC ed esagonale compatta sarà EC. Questo è il modo in cui voi chiamerete le celle. Ho detto di più ieri, vi ho anche detto, guardate che domanda d'esame potrà essere rappresentare e descrivere le principali celle cristalline che abbiamo studiato. Ed in questo caso cosa dovrete fare sul vostro foglio che vi verrà consegnato? Beh, la descrizione di come queste sono composte, adesso lo rivediamo anche se ieri l'abbiamo già visto, e mi raccomando, dovrete rappresentare la cella. Non so se vi ho già detto, ma il foglio del vostro compito sarà un foglio precompilato. Ve l'ho già detto?
No, no.
Quindi avrete un foglio precompilato con degli spazi a risposta aperta. In questi vi sarà richiesto di scrivere, quindi di scrivere la vostra risposta, cioè per esempio di descrivere una cella unitaria, ma allo stesso tempo vi sarà richiesta con altrettanta dignità uno sforzo che è quello di rappresentare, in modo che si capisca esattamente che quello che voi avete scritto ce l'avete ben in mente. Quando definiamo una cella, noi diamo dei vettori principali che ci indicano degli assi di coordinate, dove sarà possibile quindi stabilire delle coordinate e individuare la posizione degli atomi e anche degli angoli tra i diversi assi. Cosicché potrò avere schemi differenti di celle che soltanto nominalmente dovrete conoscere per arrivare poi, come abbiamo visto ieri e già abbiamo ripetuto oggi, alle tre celle principali di cui vi parlavo prima. Quando gli atomi si avvicinano tra loro nel processo di solidificazione, l'energia di quel sistema che si va a formare diminuisce e un sistema arriva ad un equilibrio rispetto ad un altro quando questa energia del sistema è inferiore. Cioè, se io ho un sistema di atomi che per esistere ha necessità di una certa energia, il suo equilibrio, la sua posizione di equilibrio, il suo stare in quella condizione è tanto più vero e stabile quanto è meno l'energia che viene richiesta per stare insieme. Ok? Quindi noi abbiamo una condizione energetica che poniamo al centro di tutte le discussioni, guardate, che ci accompagnerà da qui sino alla fine del nostro percorso. Ci sono due concetti, energia ed equilibrio, che noi dobbiamo sempre tenere a mente.
Ma cosa vuol dire che siamo impattate?
Vuol dire che sono tante vicine, cioè c'è un impacchettamento. Si dice che gli atomi sono impacchettati quando formano appunto dei pacchetti cristallografici che sono via via, che possono essere più o meno densi a seconda delle strutture che noi abbiamo e che adesso vedremo. Ok? Sì.
Una domanda. Nel caso pubblico del grafene,
sì,
considerato amorfo o cristallino?
No, il grafene è un materiale che però che si sviluppa secondo uno schema preciso, però bidirezionale. infogliette. Sì. Allora, tanto vedremo qualcosa anche su questi materiali. Partiamo dalla prima struttura cristallina, la cubica a corpo centrato. Come è strutturata questa composizione? Beh, intanto guardiamo questa primissima figura che è molto semplice e si fa quindi osservare direttamente, dove abbiamo una cubica semplice, cioè con cubica semplice noi indichiamo una struttura che presenta gli atomi disposti esattamente su questi spigoli. E poi abbiamo un atomo al centro, quindi il centro dell'atomo che si trova in questa posizione coincide con l'intersezione delle diagonali del cubo. Ora, questa rappresentazione è fasulla, cioè ci serve esclusivamente per renderci chiara la posizione degli atomi all'interno di una struttura che è definita geometricamente con un cubo. Dobbiamo fare uno sforzo ulteriore ed immaginare i nostri atomi non più come delle piccolissime sfere poste nelle coordinate che abbiamo già ormai evidenziato, ma come delle sfere rigide che hanno delle dimensioni decisamente più grandi, ed in particolare nella struttura cubica a corpo centrato gli atomi che si trovano nella diagonale del cubo sono tangenti tra loro. Cioè la sfera che costituisce, per esempio, l'atomo che si trova in questa posizione, quindi questa, è tangente con l'atomo che si trova nella posizione centrale, che è tangente con l'atomo che si trova nello spigolo opposto. Ora, è molto interessante da questo punto di vista ricorrere ancora ad un'altra costruzione geometrica, perché un aspetto che abbiamo già detto più volte è che un materiale è cristallino quando queste strutture si ripetono nelle tre direzioni dello spazio. Questo vuol dire che gli atomi che si trovano sugli spigoli sono condivisi con altre celle che stanno a fianco. Dobbiamo ricordarci il famoso reticolo. Torno un secondo indietro per farvi vedere uno schema. Eccolo. Cioè, questo è un reticolo. Quindi voi vi accorgete, anche se non è una cubica corpo centrato, ma questa è una cubica semplice, vi accorgete come questo atomo, per esempio, è condiviso anche con questa cella, questa cella, questa cella e quelle che stanno sopra. Ok? Quindi a questo punto noi, per costruire questa figura, facciamo passare dei piani ortogonali e coincidenti con le facce del cubo, quindi abbiamo sei facce del cubo, sei piani che siano coincidenti con le facce del cubo, che siano quindi paralleli a due tra loro. E questi piani li trasformiamo in piani di sezione. Quindi eliminiamo tutto ciò che sta fuori dalla cella elementare e che cosa ritroviamo? Beh, ritroviamo che in una cubica a corpo centrato quanti atomi devo considerare? Come si chiama lì?
Matteo.
Quanti atomi ci sono all'interno di una cubica a corpo centrato?
Considerando il tempo degli spigoli.
Sì. No. Abbiamo fatto le nostre sezioni. Dobbiamo definire alcune grandezze della nostra cella. Intanto la cosiddetta costante reticolare, che è la dimensione principale della cella. In questo caso, essendo un cubo, è ovvio che è un lato di questo cubo, e che viene indicata con la lettera A della cella unitaria. È il lato del cubo. Ora abbiamo detto, per come è organizzata geometricamente questa cella, le sfere o le porzioni di sfera che si trovano nella diagonale del cubo sono tangenti tra loro. E la dimensione geometrica di una diagonale del cubo è pari alla radice di 3 del lato del cubo. Ok? Quindi io scrivo da una parte che, e questa è soltanto geometria, cioè quella che avete studiato dalle scuole medie, che la diagonale del mio cubo radice di 3 per il lato del cubo che ho voluto chiamare con la lettera A. Però badate bene, se adesso ci rifacciamo alla costruzione che invece è tipica delle sfere che abbiamo collocato all'interno, quindi perdiamo l'aspetto della geometria del cubo, ma andiamo a considerare gli atomi che sono posti tangenti secondo la diagonale, noi conosciamo in un'altra maniera la dimensione della diagonale, cioè abbiamo una prima, un ottavo di sfera che ha l'origine sullo spigolo e quindi significa che c'è un primo raggio R che va dall'origine di quella sfera al punto in cui è tangente con la sfera che si trova al centro della cella, quindi un raggio più due volte il raggio, che sarebbe il diametro della sfera, più ancora un altro raggio nella posizione opposta. Cioè stiamo dicendo che la diagonale di questo cubo è anche uguale a quattro volte il raggio atomico, perché di questo stiamo parlando. Cioè, quando indichiamo il raggio della sfera, noi stiamo parlando del raggio di quell'atomo. Allora, in una banale equivalenza matematica, la radice di 3 che moltiplica A è uguale a 4R. Perché scriviamo questo? Beh, perché abbiamo la possibilità di legare la costante reticolare, quindi la dimensione che guida l'evoluzione del reticolo, al raggio atomico. Quindi A è uguale a 4 volte R radice di 3. Cioè stiamo dicendo che quando cambiamo una specie atomica, cioè in questa cella, come vi ho ricordato qua sopra, possiamo avere a cubico a corpo centrato il ferro a temperatura ambiente, il tungsteno e il tantalio, però cambiando le specie atomiche cambiano i raggi atomici. Se avete presente la tavola periodica sapete che è costruita secondo un ordine progressivo che ci dice fondamentalmente quanto sono anche grandi questi atomi, quindi ritroviamo il raggio atomico. Cioè abbiamo espresso già sulla tavola periodica quanti elettroni e quanti protoni ci sono nel nostro atomo e già da quello ci rendiamo conto quanto può essere grande un atomo rispetto ad un altro che si trova in una parte superiore della tavola. Ora, quindi, abbiamo una relazione che ci dice come è legata la dimensione della cella e quindi successivamente tutto il reticolo a seconda dell'atomo che io prendo in considerazione. In una cella cubica a corpo centrato, l'atomo che sta al centro è circondato da 8 atomi. Lo vedete? Per questo motivo si dice che questa cella ha un numero di coordinazione pari a 8. In realtà ciascun atomo considerato in qualsiasi posizione è sempre circondato da 8 atomi. Quindi quindi se provate a ricostruirvi una serie di celle cubiche a corpo centrato e andate a valutare la posizione anche di un altro atomo, vi accorgerete che è sempre circondato da altri 8 atomi. Perciò viene definito il valore del numero di coordinazione, che in questo caso è pari a 8. Ora quindi possiamo impostare un tipico esercizio che voi potreste ritrovare sul vostro compito, che è quindi molto banale, ma attenzione, perché come abbiamo visto gli errori sono sempre dietro l'angolo. Una volta che abbiamo stabilito la dimensione della cella, o meglio una, o al contrario, perché può essere reciproca la cosa, al contrario, quando avessimo una determinata specie atomica di cui è noto il suo raggio, possiamo calcolare rispettivamente o appunto la dimensione del raggio atomico o la dimensione della cella. Quindi nel caso per esempio del ferro cubico a corpo centrato, dove abbiamo un atomo con una dimensione di 0,124 nanometri, e vi ricordo che il nanometro è 10 alla meno 9 metri, voi dovete semplicemente applicare una formula, che poi è quella che abbiamo scritto anche alla lavagna, e che ci dirà che 4 volte quel raggio atomico, quindi 4 per 0,124 nanometri diviso la radice di 3 è uguale a 0,287. Abbiamo applicato una regoletta banale per ottenere la dimensione della cella caratteristica che caratterizza questo materiale. Ora esiste un altro valore che deve essere tenuto in considerazione, che è il valore di impacchettamento atomico. Che cosa ci dice il valore di impacchettamento atomico? Beh, un po' come abbiamo visto per la porosità dei materiali, ci dice qual è la frazione di pieno all'interno di quello che è uno spazio definito da un sistema cubico, in questo caso cubico a corpo centrato. Ed in particolare questo fattore viene calcolato con un rapporto, e il rapporto è tra il volume occupato dagli atomi diviso il volume della cella unitaria. Quindi è in sostanza il volume di pieno, sempre riferito a quel concetto di sfere rigide che abitano la nostra cella cristallina, riferito ad un sistema di valutazione che è quello cubico. Ora, noi abbiamo detto poc'anzi che il volume di pieno è pari a quello occupato da due atomi, è vero? E la geometria ci dice che il volume di una sfera è 4 volte il greco R al cubo diviso 3. Questo è il valore, la formula geometrica per calcolare il volume di una sfera. Lo devo moltiplicare per 2 perché io ho due sfere, ho due atomi. Quindi, sapendo che il il greco vale circa 3,14. Sapendo che devo fare 2 per 4 diviso 3, ottengo praticamente come coefficiente unico 8,373, che moltiplica il valore del raggio atomico, cioè la variabile che io ho, il raggio atomico al cubo, la variabile che io ho è sempre la specie atomica. Come varia questo, varierà anche il valore del volume occupato. Ma siccome abbiamo delle proporzioni nette, ci accorgeremo che però quella frazione che salterà fuori dal rapporto tra il volume di atomi nella cella unitaria e il volume della cella unitaria è sempre il medesimo ed è pari a 0,68. Cosa ci dice questo numero? Come ogni frazione ci sta dicendo, e forse ci viene meglio pensarla in termini di percentuale, cioè ci basta moltiplicare questo valore 0,68%, che il 68% dello spazio all'interno di un sistema cubico, di una cella cubica a corpo centrato, è pieno. Vi ricordo, è pieno al netto di un assioma che abbiamo definito inizialmente, e cioè che gli atomi vengano assimilati a delle sfere rigide a densità 1, quindi densi al 100%. Prego. Sì, c'è un errore sulle slide, come sono state, poi lo correggiamo, però è uguale. Al contrario, c'è un errore sul numero della slide.
Qual è
stato quello di altro? E si faccia conto, no? Non me lo dovrebbe neanche chiedere, io non me l'avrei neanche potuto mettere. 2 per 4 diviso 3 per 3, 14. E al contrario, il 32% di questa cella è vuoto. Va bene? È il coefficiente di impacchettamento atomico, è il fattore di impacchettamento atomico, coefficiente di impacchettamento atomico. Se parliamo adesso di una seconda cella, e quella abbiamo detto cubica a facce centrate, che cosa cambia rispetto a quella precedente? Nella cubica a facce a corpo centrato avevamo gli atomi sugli spigoli, un atomo al centro, qui l'atomo al centro non c'è più, ma abbiamo un atomo al centro di ogni faccia. E stavolta le sfere rigide, così come le dobbiamo immaginare, disegnate in questo schema che sta in mezzo, sono tangenti tra loro non più sulla diagonale del cubo come nella cubica a corpo centrato, ma nella diagonale delle facce del cubo. Cioè ritroviamo che gli atomi sono organizzati in modo che siano tangenti lungo la diagonale delle facce, su tutte e 6 le facce. Stessa operazione di prima, cioè vado a realizzare delle sezioni con dei piani che siano paralleli a 2 a 2 e coincidenti con le facce del cubo, tale che ottengo questo risultato. Sarà facile ora per voi verificare che lo spazio pieno all'interno di questa cella è caratterizzato, beh, come prima, dal volume pari a un atomo corrispondente agli spigoli. Ancora una volta 8 per 1/8, e poi abbiamo il volume di mezza sfera su ognuna delle facce. Siccome le facce di un cubo, sino a prova contraria, sono 6, abbiamo 3 atomi più 1 proveniente dagli spigoli. Cioè in questa cella, stavolta, il volume occupato è pari a quello di 4 atomi. Se compio la mia sezione e osservo soltanto gli atomi che sono disposti su una faccia, in modo da mettere in evidenza dove questi sono tangenti tra loro, posso fare la stessa operazione di prima. Intanto geometricamente io so che un cubo che ha un lato pari ad A ha una diagonale passante per la faccia, per una delle 6 facce, pari alla radice di 2 per A. Ma ancora una volta questa radice 2 che moltiplica A può essere messo uguale a 4 volte il raggio. Si vede ancora meglio di quanto non si vedesse prima: un raggio più 2 raggi più un altro raggio, 4 raggi. Quindi radice di 2A uguale a 4R significa anche che la costante reticolare è uguale a 4 volte il raggio diviso la radice di 2. Nel caso in questione cambia anche il numero di coordinazione, che lo lascio verificare a voi, passa da 8 stavolta a 12. Quindi se andate, come mi auguro, a ricostruire, ripassando questa lezione, il reticolo, almeno disegnando qualche cella in più e andando a collocare laddove abbiamo visto che devono sussistere gli atomi, vi accorgerete che ciascun atomo ha 12 vicini prossimi. Cambia anche ovviamente quello che è il risultato delle proporzioni, delle dimensioni di un reticolo cristallino. Se si prende in esame in questo caso un altro metallo, che è l'alluminio, e che reticola cubico a facce centrate, e che ha un raggio atomico che è pari a 0,143 nanometri, facendo tutte le operazioni che sono quelle banali della formula che abbiamo già visto, cioè dove A è uguale a 4 volte il raggio diviso la radice di 2, troverete il valore del vostro della vostra costante reticolare. Cambia anche il fattore di impacchettamento atomico e potrete notare il principio di costruzione. distribuzione è ovvio che sia lo stesso, quindi ancora una volta volume solido nel mio dominio cubico, dove stavolta ho 4 volte il volume di un atomo, diviso sempre il volume della mia cella di riferimento che è cubica. Vi accorgerete, facendo questi calcoli, che il valore è pari a 0,74. Prego. Ce li avete anche già tutti a disposizione, eh? No, giusto per, se volete seguire in contemporanea, basta entrare sulla pagina unica dedicata e potete sfogliare insieme a me. E vi dicevo che in questo caso il valore è del 74% di pieno rispetto a quel 68% della cubica corpo centrato. Questo significa che un metallo che reticola con una cubica a facce centrate ha un sistema di maggiore densità e peraltro in questa conformazione si ha una maggiore stabilità, che è dovuta alla vicinanza tra gli atomi, che abbiamo già detto poco fa ci dà un livello energetico del sistema più basso. Facciamo una pausa.
Sempre quello.
Ah, ok, così.
Prego.
Centrate è più compatta di una struttura cubica a corpo centrato. E arriviamo all'ultima delle nostre celle, di cui vi verrà chiesto conto, che è l'esagonale compatta. Ora, esiste anche un esagonale, per così dire, semplice, ma la maggior parte dei materiali che va a cristallizzare secondo uno schema esagonale lo fa in maniera compatta, e questo, ribadisco il concetto, perché la condizione energetica del mio sistema è inferiore. Cioè mi è richiesta meno energia per posizionarmi in questa configurazione rispetto ad un esagonale che non è compatta. Da che cosa è caratterizzata la cella esagonale compatta? Beh, intanto diciamo che la struttura geometrica è quella di un prisma a base esagonale, sul quale andiamo a posizionare un atomo in ogni spigolo e un atomo al centro delle superfici di base di questo prisma, così come tre atomi sulla parte centrale del nostro della nostra struttura. Vi invito a cercare altre immagini sulla rete, perché soprattutto in questo caso non è proprio chiarissima, però diciamo che questa già, cioè quella centrale, vi dovrebbe dare l'idea, per sfere rigide, di che cosa stiamo parlando. E allora, in questo caso, noi avremo a livello di atomi un numero pari a 6, dove, fatevi i conti, ne trovate 4 a un sesto e 4 a un dodicesimo, e il numero di coordinazione in questa struttura è identico a quella cubica a facce centrate ed è 12. Così come è identico, allo stesso modo, quello che è il valore del fattore di impacchettamento atomico, che è sempre 0,74. Quindi abbiamo visto tre celle: cubica corpo centrato, cubica facce centrate, esagonale compatta. La prima ha un fattore di impacchettamento atomico 0,64. Le altre due hanno il medesimo fattore di impacchettamento atomico, che è 0,74. Il numero di coordinazione è nel primo caso 8, nel secondo e nel terzo caso è identico ed è 12. A voi ulteriore approfondimento, ma non di concetti, che, come abbiamo detto, ciò che vi verrà chiesto e viene detto qui in aula, ma a voi spetta uno sforzo nella comprensione maggiore della geometria. Non posso entrare dentro il vostro cervello per sapere se effettivamente avete capito come sono organizzati gli atomi. Non credo sia complesso, ma vale la pena riguardarlo, visto che durante la prova d'esame sarete chiamati a rappresentare queste celle in maniera schematica. Ora, quando noi parliamo delle nostre celle cristalline, abbiamo una necessità: individuare la posizione degli atomi nel nostro scheletro. Per farlo abbiamo bisogno principalmente di un asse cartesiano costituito appunto da tre assi, dove convenzionalmente l'asse delle X è quello che esce dal foglio, l'asse delle Y è quello nel tipico verso della nostra scrittura, quindi verso destra, e invece dal basso verso l'alto abbiamo nel nostro, anche nel nostro foglio, l'asse delle Z. Banalmente a questo punto sarà molto semplice individuare le coordinate che ci danno la posizione, coordinate che sono ovviamente del tipo x, y, z, con l'origine che viene posta in questa posizione, cioè quindi la struttura è disegnata nella sua configurazione tipica in un'accezione positiva. Quindi se io prendo in considerazione per esempio questa posizione, io ritrovo il valore sull'asse delle x che è pari a 1, immaginando il nostro cubo di una dimensione unitaria, e la coordinata invece in y è 0. Non abbiamo quindi una posizione che sia riconducibile ad un valore maggiore di 0, così come non lo abbiamo per l'asse z, quindi 1 0 0. Se ci spostiamo qui, vediamo che il valore proiettato sull'asse delle x è 1, quello proiettato sull'asse delle y è 1, ma proiettare questo valore sull'asse delle z ci dà 0, quindi in questo caso 1 1 0. Ora se ci spostiamo sul vertice opposto, vedrete che in questo caso la coordinata x e la coordinata y rimangono uguali, ma abbiamo un valore unitario anche della coordinata che fa riferimento all'asse z. Ma in una cubica a corpo centrato noi abbiamo anche una collocazione al centro, e in questo caso, essendo il lato in questo momento rappresentato con un valore unitario, abbiamo coordinate x, y e z pari a 1/2, 1/2, 1/2. Il metodo di rappresentazione, certamente voi lo conoscete, di una coordinata è quello di avere dei valori racchiusi all'interno di parentesi che sono tonde, e questi valori di coordinata x, y e z vengono separati tra loro da una virgola. Quindi se in mezzo a tanti altri calcoletti vi si dovesse chiedere esprimere i valori delle coordinate di posizione di una cella cubica a corpo centrato, voi disegnerete così la cubica a corpo centrato e riporterete esattamente queste stesse coordinate in tale maniera. Siamo tutti d'accordo su questo? È banale, scusate, però riprendiamo tutto da zero per arrivare pian piano a qualcosa di via via più complesso. Attenzione però che può essere utile individuare delle direzioni nelle celle unitarie classiche che noi possiamo avere. Cioè può essere necessario per esempio indicare quello che sarà uno scorrimento di atomi, una sollecitazione che arriva dall'esterno, e possiamo aver bisogno quindi di indicare quello che ho già detto, cioè la direzione nelle celle unitarie. In particolare adesso stiamo parlando di quelle cubiche. Le direzioni come si ottengono in questo caso? Beh, intanto sono coordinate di posizione e queste coordinate di posizione ci vanno ad indicare come dobbiamo disegnare il nostro vettore di direzione. Prendiamo ad esempio la coordinata di un punto che in questo caso è 1, 0, 0, l'abbiamo vista anche prima. E allora la direzione nella cella unitaria viene indicata con una parentesi quadra, dove stavolta i valori che noi riportiamo devono essere intanto interi, e questo è il caso, se non sono interi vanno ricondotti all'intero prossimo e non separati più da delle virgole. Quindi come produciamo il nostro vettore? Attenzione, perché anche questa può essere una domanda d'esame, cioè produrre un vettore di direzione che abbia coordinate tot. Allora, per produrre il vettore di direzione, affinché quindi questo emerga dalla superficie, dobbiamo determinare il punto di arrivo. Prima abbiamo individuato come punto d'arrivo quello che aveva coordinate x1, y0, z0. In questo caso ne è stato scelto un altro, cioè 1, un mezzo, 1. La seconda parte è sottrarre le coordinate del punto di arrivo invece da quelle dell'origine. L'origine che è collocata in 0, 0, 0. Ci poniamo immediatamente una domanda. Guardate, vi ripropongo questo schema perché mi sembra abbastanza facile. Quando a casa proverete a fare qualche esercizio oltre quelli che faremo qui. Però riguardandovi la slide è uno schema abbastanza ingegneristico della cosa. Quindi vi ponete una domanda: sono tutti interi? Nel vostro caso, sono tutti interi? No. Perché c'è titubanza? Abbiamo detto 1, un mezzo, 1. Non sono tutti interi. Ci siete? Allora la risposta è no. Li dobbiamo convertire all'intero più piccolo possibile moltiplicando per un intero. Per quanti li devo moltiplicare in questo caso? Per 2. Perché ho un mezzo a denominatore, quindi io moltiplico e otterrò 2 per 1, 2, 2 per un mezzo, 1 e poi 2 per 1, 2. A questo punto i miei indici li riporto all'interno di una parentesi quadra senza virgole, ve lo ricordo. Questi sono gli indici. Può capitare che siano interi, e allora sì, non c'è niente da fare se non riportare direttamente il valore come abbiamo visto prima. 1, 0, 0, erano già tutti interi, io ho preso quelle coordinate, le ho sottratte all'origine che però era 0, 0, 0, mi rimane quindi 1, 0, 0 che vado a collocare dentro le parentesi quadre senza virgole. Però ci può essere un altro caso, ci sono dei vettori di direzione che risultano negativi? Beh, allora, se fosse che ci sono dei valori negativi, io vado a segnare il valore negativo, qui è saltata la slide, ma con un trattino sul numero, sulla parte superiore del numero, a cappello. Quindi se per esempio avessimo un 1, come nelle coordinate un 1, 2, meno 1, io avrei come indice di direzione 1, 2 e poi l'1 col cappello sopra. Ok? Allora, a questo punto io vi chiedo di rappresentare la direzione, il vettore di direzione, per esempio, 1, 1, 1. Prego. Al contrario, quindi in questo caso, attenzione, vi sto dando il vettore di direzione e vi sto chiedendo di disegnarlo sul foglio, nella cubica, in un dominio cubico. Prendetevi il tempo necessario e confrontatevi tra di voi. Lo schema è questo, con una piccolissima variazione, siccome gli esercizi sono abbastanza banali, adesso vi ho messo, come dire, un livello di ragionamento in più, cioè un processo contrario. Avevamo prima il disegno del vettore, adesso vi sto dicendo, no, ti do l'indice di direzione, disegnami il vettore.
Negativa.
non per il collega, ma perché? Perché a volte anche le cose semplici sono comunque da spiegare, ok? Quindi se vi chiedo la risoluzione, è vero, è così. Ma siccome abbiamo speso un po' di tempo, fatemi un minimo contento, ditemi almeno perché è giusto così. Ok, quindi adesso Corrado ci fa una spiegazione breve, concisa, ma almeno ci mette il valore dell'indice di direzione. Di nuovo, anche se l'ho chiesto io, magari indica qualche coordinata e dice sono partito da lì. Cioè, guardate, la risposta è praticamente in una rivoluzione di questo schema. Se vi avessi dato esattamente il vettore, qual è la risposta giusta all'esame di questo? Dirmi che procedimento avete fatto, poi il numero di per sé è una banalità. Però ascoltatemi perché poi se vi potessi portare i compiti dei vostri colleghi o dei colleghi di altri corsi, vi accorgete di quanto errori banali poi portino magari a pregiudicare un percorso. Perché come abbiamo detto, siccome abbiamo due prove intermedie, tutto questo ha senso se vengono superate. Giocarsi il superamento di una prova vuol dire recuperarsi anche tutto il programma che avevate già dato per scontato e che potreste aver lasciato indietro di qualche mese. Quindi arrivare al 14 di novembre e dire ho superato una prova, ma doverla riprendere in mano perché il 10 di gennaio siete stati approssimativi, può costarvi tanto lavoro in più. Quindi è un investimento per voi, come tutti gli investimenti, a un certo rischio. Sì. Quindi abbiamo la coordinata 111 che nel ragionamento deve essere sottratta a quello che è la coordinata di origine, dopodiché all'interno delle parentesi quadre riporto l'111 che è coincidente con l'esercizio che vi avevo dato. Prego, può andare Corrado. E adesso vorrei che vi riesercitaste su un altro valore. Stavolta vi do la coordinata di arrivo. Perché c'è questo bisbiglio? La coordinata di arrivo che poniamo un terzo, un mezzo un terzo, quindi un terzo, un mezzo, un terzo,
e l'origine è sempre
quella. Quindi avete lezione anche domani poi?
Sì.
Io no. E ci vediamo martedì alle 9.
Non so ancora in quale aula, se sarà sempre questa forse. Va bene, arrivederci. Lascio il microfono.